Buongiorno Patrizio Barbetti, che piacere averti qui per questa puntata di Voi che sapete.
E beh, un piacere anche per me stare con te, con i nostri ascoltatori e con i nostri ospiti.
E con i nostri ospiti, hai ragione, perché oggi parliamo, l'abbiamo detto, di musica contemporanea o comunque musica di oggi, dell'attualità, e lo faremo perché segnaliamo anche due anniversari piuttosto importanti. Innanzitutto voglio salutare Sandro Gorli, che è il direttore di Divertimento Ensemble, fondatore di questo ensemble molto importante sul territorio milanese, ma non solo, per la musica contemporanea, e fondatore anche di Rondò, che è una stagione di musica di oggi, dell'attualità, di compositori che come dire, scrivono anche a stretto contatto con l'ensemble, una stagione che arriva a celebrare la sua 20ª edizione. Buongiorno Sandro Gorli, che piacere averla con noi.
Grazie, buongiorno a voi, sono contento anch'io.
Benissimo, guardi, è un grande piacere, perché poi parlare di musica contemporanea vuol dire anche, come dire, coinvolgere il pubblico in un processo di musica che viene creata, insomma, e non solo appunto ascoltata dopo anni, decenni, no? di storia.
Buongiorno anche da parte mia, e salutiamo anche Renzo Cresti, musicologo, scrittore, esperto, conoscitore della contemporaneità, socio onorario della Società Italiana di Musica Contemporanea, che gli ha conferito l'incarico di coordinatore per i festeggiamenti del centenario della fondazione in questo 2023, quindi seconda celebrazione. Buongiorno Renzo Cresti.
Buongiorno a voi e saluto Gorli, ci conosciamo dai tempi di Franco Donatoni, è un piacere vederlo e riascoltarlo.
Bene, allora è un piacere avervi fatto rincontrare. Allora, Sandro Gorli, partiamo da questo anniversario, diciamo, di questa stagione Rondò. 20 anni sono davvero tanti, e mi riaggancio a quello che dicevo poco fa, cioè portare le persone non solo ad ascoltare la musica dal vivo, ma anche la musica che viene creata oggi, nell'attualità. Perché noi parliamo di musica contemporanea, parlando della musica del secondo dopoguerra, anche quindi di pagine che ormai sono storia, non sono solo musica di oggi, musica dell'attualità. Quindi comprendiamo un repertorio che paradossalmente potrebbe essere infinito, cioè che riguarda anche il nostro futuro.
Sì, noi ci occupiamo anche della musica del secondo Novecento, sì? Che credo è molto erroneamente viene ancora chiamata sì, musica contemporanea, ma semplicemente perché, a dire il vero, a parte pochissimi autori, non è entrata assolutamente nei repertori abituali delle sale da concerti e dei teatri, ma principalmente ci occupiamo della, come avete detto, della musica che viene composta oggi. Quindi mettiamo il nostro pubblico davanti a quella cosa, secondo me, meravigliosa e magica, che è quella di ascoltare per la prima volta, di essere i primi ad ascoltare per la prima volta una nuova composizione, che per me è come vedere per la prima volta un paesaggio nuovo, un continente nuovo, una scoperta.
Certo. E in questi 20 anni di storia di Rondò, che tra l'altro appunto è partita naturalmente come una piccola realtà, avevate pochi concerti, eravate alla Palazzina Liberty, che cosa è cambiato? Naturalmente la stagione è cresciuta, immagino che abbiate anche acquisito un pubblico curioso, nuovo, più aperto, e dunque qual è stata la storia di questi 20 anni di concerti di musica contemporanea?
Sì, non è facile fare in poco tempo, perché 20 anni sono tanti, e in questi 20 anni sono successe tantissime cose, però è vero quello che lei ha detto, che siamo partiti come una piccola rassegna di concerti, di 6 concerti, anzi inizialmente a Monza, ripetuti a Milano, in ogni modo di 6 programmi, adesso per esempio nelle ultime stagioni i concerti sono sopra i 35, per cui siamo cresciuti moltissimo.
Certo.
In questi anni abbiamo fondato anche un'accademia che si occupa di giovani musicisti, diciamo, che si vogliono avvicinare alla musica contemporanea, compositori ma anche esecutori, direttori d'orchestra, cantanti. abbiamo fondato una specie di appendice di Rondò nel Monferrato, perché lì c'è una residenza estiva di divertimento ensemble con i due corsi di direzione d'orchestra e un laboratorio di composizione, che dà luogo a quattro concerti con allievi, ai quali abbiamo aggiunto altri concerti, e per cui è un'altra piccola rassegna estiva, sempre dedicata alla musica nuova. Poi non lo so, io personalmente, ma tutti gli esecutori di divertimento ensemble hanno avuto avventure importantissime con gli incontri di compositori come Kagel, Lachenmann, Kurtag, non so, Sciarrino era già abituale prima della
certo.
Quindi diciamo l'ensemble è cresciuto sia attraverso gli incontri di questi grandi compositori, sia, a dire il vero, attraverso gli incontri quotidiani dei giovani, del pensiero dei giovani, delle loro energie,
certo.
Diciamo, certo. Che ci hanno mantenuto giovani, ecco.
E noi di giovani compositori certamente anche vogliamo parlare dopo, magari, quali opportunità hanno per esempio i giovani compositori, ma passerei a Renzo Cresti in questa sorta di bilancio, no? All'altra celebrazione, perché un centenario è una cifra importante. Allora, nel 1923 la SIM, che è la Società Italiana di Musica Contemporanea, nasceva. Lei è coordinatore per i festeggiamenti, scrittore, musicologo, esperto della contemporaneità. Renzo Cresti, cosa ci dice? Un bilancio di questo cambiamento, in questo caso molto più ampio, insomma, le epoche si sono succedute con grandi differenze.
Certo, fare la storia della Società Italiana di Musica Contemporanea è un po' fare la storia della composizione italiana, perché dal 23 a oggi si è percorso un secolo di grandissima musica, tant'è vero che anche gli stessi segretari e presidenti della Società Italiana di Musica Contemporanea sono stati fra i protagonisti della storia della musica italiana, da Casella, che ne è il fondatore, a Luigi Dalla Piccola, fino ai più recenti presidenti onorari quali Ennio Morricone e Azio Corghi.
Sì.
Quindi è un percorso affascinante. Io sono molto onorato di essere stato indicato come coordinatore. Abbiamo presentato il cartellone delle iniziative al Conservatorio di Pesaro a gennaio, sono oltre 70 le manifestazioni previste, alcune si sono già svolte ovviamente, altre si stanno svolgendo e si svolgeranno durante tutto l'anno, sono circa 70 e che coinvolgono ben 42 città in tutta Italia, quindi un cartellone estremamente ricco, variegato, che comprende istituzioni importanti, dai conservatori alle università, alla Chigiana di Siena, eccetera, e a tantissime associazioni che hanno aderito al nostro centenario, che non è soltanto un festeggiamento, ma è un modo per incrementare la divulgazione, l'approfondimento della musica del nostro tempo. Questo ci teniamo moltissimo, perché queste 70 iniziative dovrebbero essere occasioni proprio per una maggiore presenza su tutto il territorio nazionale di quella che è la musica di oggi.
Sandro Gorli. Allora, questa è una vostra interpretazione del Divertimento Ensemble, di una composizione che si riferiva appunto alla vostra stagione. Il 29 di marzo andava questo concerto con il compositore che avete ora in residence, Mikel Urquiza, compositore basco, e questa era Opus, lo teniamo un po' in sottofondo, Opus Vermiculatum per 9 strumenti. Quindi siamo entrati un po' nel vivo, Sandro Gorli, della vita, diciamo, che gira attorno alla musica che viene composta per l'ensemble per il momento. Qual è il lavoro che voi fate insieme al compositore? E avevo anche una curiosità che chiederò dopo rispetto a quello che aveva già chiesto, aveva già, come dire, suggerito.
Dunque, abbiamo progetti diversi che coinvolgono i giovani compositori. Uno di questi, per esempio, è quello che ha appena detto lei, il compositore in residence, cioè ogni anno scegliamo un compositore del quale eseguiamo mediamente 5 composizioni durante tutta la rassegna, sì. Composizioni che poi registriamo alla fine della stagione in un CD, e quindi, diciamo, è un compositore di cui approfondiamo il pensiero, che facciamo conoscere da tutti i punti di vista al nostro pubblico, sia attraverso le musiche, sia attraverso incontri, diciamo, mm-hmm. in cui lui parla del proprio pensiero. Abbiamo iniziato questo progetto nel 2012 e ogni anno da allora fino adesso, quindi abbiamo avuto molti compositori in residence. Adesso dagli ultimi anni alterniamo volontariamente il nome di un compositore a quello di una compositrice, mm-hmm. per aiutare un genere non con gli stessi diritti, certo. Diciamo, degli uomini. Insomma, non vorrei entrare in questo discorso.
Certo, no, la vostra attenzione è da segnalare, in effetti, verso la musica
femminile. Sia giusto offrire opportunità, diciamo, certo. Anche a chi ne ha poche.
Certo, ecco.
Poi, naturalmente, abbiamo tantissimi altri progetti, dicevo, dedicati ai giovani,
sì.
Che, diciamo, iniziano con laboratori, diciamo, quindi con un'attività di formazione, e che poi si concludono però con presentazioni di questi lavori al pubblico normale, cioè, diciamo, non, quindi all'interno della nostra stagione Rondò, mm-hmm. o anche in concerti che facciamo al di fuori di Milano.
Certo, allora ha detto una cosa molto interessante, cioè quella di accostare all'attività concertistica anche quella di conoscenza del repertorio, di quello che ci sta dietro alla creazione di una partitura, quindi fate incontri divulgativi, didattici. Forse è questo, lei prima ha detto una cosa molto interessante, che la musica contemporanea non è entrata nella seconda metà del Novecento nei programmi da concerti. Perché non è entrata, secondo lei, nei programmi da concerto? Forse perché è mancato anche questo, che è quello che fate voi oggi?
Ma no, la risposta più generale è perché in genere il nuovo mm-hmm. è visto con sospetto e anche, diciamo, offre più difficoltà del conosciuto, questo sì. A tutti i livelli, sia durante le vacanze estive riferendosi ai mari o alle montagne, sia naturalmente alle proposte culturali, alle idee, alle nuove idee scientifiche anche. E quindi anche la musica naturalmente soffre, diciamo, ha questa caratteristica. Io peraltro non mi lamento, cioè è vero che la musica contemporanea ha meno pubblico della musica classica, ma è anche vero che la musica classica ha meno pubblico del football, del calcio, per dire, per cui ogni attività umana, artistica o meno, ha il pubblico.
Certo. Sì, un pubblico differente.
Che deve avere.
Certo,
La cosa importante è che, da questo punto di vista non mi lamento, è che i giovani compositori, i compositori abbiano il pubblico sufficiente per verificare il loro lavoro, perché è chiaro che il compositore ha bisogno di un confronto con un pubblico per verificare il proprio lavoro e questo esiste. Noi abbiamo un pubblico che ci segue, per cui i giovani che presentiamo vengono ascoltati.
Insomma, diciamo che non bisogna rassegnarsi a un genere di nicchia riservato ai propri cultori, questo è importante, la diffusione. Volevo passare con Renzo Cresti proprio all'osservazione del fatto che molte orchestre, direttori artistici di orchestre, inseriscono nei programmi solitamente classici o romantici dei brani di musica contemporanea, magari come un cameo così in mezzo al concerto. Questo però significa che vengono eseguiti da orchestre non particolarmente specializzate. Passiamo agli esecutori, appunto, quanta importanza vede lei in un ensemble specializzato o comunque per la divulgazione un'orchestra, diciamo una compagine dedita ad altri repertori che si cimenta, e come lo fa e come viene ricepita?
Allora, intanto i direttori artistici di enti lirici, teatri e grandi istituzioni, se fanno quello che lei dice, è una cosa indubbiamente molto apprezzabile. Però io che ho sotto mano i cartelloni degli ultimi anni, un po' di tutta la programmazione italiana, sono molto rari le programmazioni che miscelano la musica tradizionale con la musica contemporanea. Magari ci fosse un'attenzione nell'inserire via via nei vari concerti almeno un brano della musica recente. Questo purtroppo avviene in casi rari ed è un peccato, perché inserendo brani di musica contemporanea si abitua all'orecchio, e quando l'orecchio è abituato si volge con più attenzione, anche con più soddisfazione ai brani nuovi, mentre se non c'è questa abitudine all'ascolto, ogni volta diventa faticoso per il pubblico generico ascoltare qualcosa di nuovo. In quanto alle orchestre, le orchestre degli enti lirici e dei teatri, perché sono le uniche fra l'altro stabili, hanno sì poca dimestichezza sulle tecniche nuove, sulle tecniche più avanzate, però credo che questo non sia un ostacolo, cioè un'orchestra di un ente lirico o di un teatro è sicuramente in grado di eseguire brani anche della musica contemporanea, tanto più che secondo me non si dovrebbe fare una distinzione netta fra l'interprete che fa solo contemporanea e l'interprete che fa solo musica, che ne so, classica o barocca. Questa forma di specializzazione, che certamente è importante, perché anche l'interprete deve entrare addentro il più profondamente possibile alla musica che esegue, però tutto sommato la musica è musica, è un certo tipo di approccio, deve comprendere la musica del passato come la musica del presente, anzi il presente si nutre della musica, della cultura, del passato, e proprio in questo rapporto fra presente e passato si creano delle situazioni estremamente interessanti, tanto più che oggi non siamo più in presenza di una musica di forte sperimentalismo come era nel secondo dopoguerra. La musica ha recuperato in maniera direi anche piuttosto tranquilla i legami con il passato e quindi ecco, si può pensare a un collegamento anche morbido fra la musica tradizionale e la musica del presente.
Anche questa è una pagina di stretta attualità, pagina di Andrea Talmelli, Terra incognita, là dove le strade non hanno più un nome, che si rifà alla stretta contemporaneità, si rifà a un libro, Terra incognita, di Laura Segnalati, che è uscito qualche mese prima dell'invasione dell'Ucraina per Edizioni Cantagalli di Siena. Dunque l'attualità che viene anche espressa in musica, questa è Luisa Sello al flauto, una registrazione live. Renzo Cresti ci ha dato un importante, come dire, spunto di riflessione, cioè oggi forse la contemporaneità è meno provocatoria, per così dire, in ambito musicale, la scrittura è diventata forse più morbida anche e quindi forse è possibile, Sandro Gorli, questa anche transizione per cui si ritorna ad avere la musica dell'attualità scritta oggi nei programmi da concerto, cosa ne pensa?
Ma dunque io sono d'accordo con Renzo quando dice che gli esecutori che eseguono il repertorio possono benissimo suonare la musica contemporanea. E io come compositore le migliori esecuzioni le ho avute da gruppi che non avevano mai suonato musica contemporanea, per cui tipo per esempio la Chapelle Royale, sì, diretta da Ray Veghe, che ha fatto esecuzioni di musica contemporanea sublimi nonostante sia ultra conosciuto soltanto per la
sono
il Gesualdo
dei musicisti. Certo.
Ma un po' meno d'accordo, a dire il vero, con Renzo sulla musica di oggi, perché è vero, cioè, direi che oggi esistono moltissime, più di prima, diciamo, più degli anni 60-70 in cui c'era un'uniformità, diciamo, nell'avanguardia. Adesso ci sono voci molto differenti e soprattutto in Italia meno, ma soprattutto per esempio nel nord Europa, una grossa quindi fascia di produzione, c'è un fortissimo sperimentalismo, soprattutto affiancato alle nuove tecnologie, diciamo, sì, quindi all'uso del computer, dei video, e per cui direi che quelle forme molto vive e molto, secondo me, fertili, adesso non sono per niente accomodanti rispetto diciamo, al pubblico, ma vanno avanti per la loro strada, nella ricerca di qualche cosa, sì, che evidentemente interessa l'uomo che la crea, che se ne occupa.
Certo.
E poi volevo aggiungere un'altra cosa sulla, sì, difficoltà, diciamo, di mettere nei cartelloni, diciamo, la musica nuova. Ma sono gli stessi direttori o esecutori, quelli, diciamo, fra virgolette, famosi, in carriera, diciamo, bravi, che non fanno la musica contemporanea, ma non perché non sono in grado, perché Gatti, per esempio, ha diretto dei pezzi di musica contemporanea, ovviamente in modo stupendo, solo che non hanno il tempo di studiarla, perché poi sono esecuzioni che magari fanno soltanto una volta o due, e una volta che studia una sinfonia di Brahms, uno è sicuro per tutta la vita, va avanti, certo, a dirigerla. approfondendola, d'accordo, ma idem anche le orchestre non hanno il tempo alle volte di dedicare alle nuove produzioni che richiedono sicuramente di più di un pezzo in repertorio. Certo. Per cui è un po' questa difficoltà. Poi i direttori artistici, anche quelli che più vorrebbero fare musica contemporanea, si rendono conto che hanno meno pubblico in sala. Meno pubblico in sala proporta anche meno contributi o meno biglietti venduti, per cui uno cerca di non farlo, per cui è un gatto che si morde la coda, diciamo.
È un problema complesso, sì, che ha varie sfaccettature. Tra l'altro voglio ricordare appunto che voi ospiterete Ulysses Ensemble, credo a giugno probabilmente, che è appunto un network internazionale che propone anche musicisti ovviamente un po' da tutta Europa, e siete anche capofila della rete DICE, cioè Discovering Young Composers of Europe, quindi una rete che vede insomma anche molto oltre l'Italia, ecco, questo è anche molto importante.
Sì, siamo inseriti in questi due.
Perfetto, torneremo a parlarne sicuramente, siamo un po' in chiusura della puntata, quindi tra poco lasciamo lo spazio al notiziario, vogliamo fare una piccola chiusura magari con Renzo Cresti?
Renzo Cresti, beh, intanto ricorderei a questo punto, anche se gli argomenti sarebbero molti e probabilmente ci torneremo perché è molto interessante,
esatto,
il dibattito, ma con 70 manifestazioni in molte città vogliamo almeno citare il sito dove si possono trovare questi programmi.
Certo, è www.simsitalia.it. Se mi è consentito soltanto qualche secondo, volevo aggiungere che il brano che avete mandato, eseguito da Luisa Sello, Terra Incognita, del nostro attuale presidente, che è il maestro Andrea Talmelli, fa parte di un'iniziativa che ha coinvolto moltissimi compositori, che è Scrivere per la Pace, che è un'iniziativa la quale ha seguito un'iniziativa che si intitolava Scrivere per il Futuro, che è stata pensata e realizzata nel 20, quando purtroppo tutti noi eravamo spaventati dalla pandemia, e la Società Italiana di Musica Contemporanea tirò fuori questo progetto Scrivere per il Futuro. Ecco, questi due progetti, Scrivere per il Futuro, Scrivere per la Pace, secondo me sono importanti perché legano la musica alla contemporaneità vissuta, alla contemporaneità viva, alle cose che accadono realmente attorno a noi. E a volte la musica contemporanea viene percepita come un qualcosa che se ne sta all'atere, come un qualcosa che se ne sta un po' per conto suo, no? e che si rivolge agli addetti ai lavori, che parlano fra di loro di problemi tecnici, di problemi formali. No, la musica contemporanea deve entrare anche negli aspetti più vivi dell'essere umano, e queste due manifestazioni hanno avuto infatti un grande seguito anche fra i giovanissimi, il che significa appunto che c'è anche bisogno di collegare la musica di oggi alla nostra società di oggi, al momento storico in cui viviamo. Credo che questo sia importantissimo.
Assolutamente,
Allora, grazie ai nostri ospiti, perché gli argomenti di cui abbiamo parlato sono davvero molto importanti e sicuramente avremo modo di ritornarci, quindi grazie a Renzo Cresti per essere stato con noi.
Grazie. E grazie a Sandro Gorli. A una prossima occasione.
Grazie a voi.
Buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.